Allora, io tutta settimana avevo anche forse anche più. Mi capita spesso che mi organizzo per una meditazione e poi quando mi concentro troppo su un argomento arriva il giorno prima o 2 giorni prima che il Signore mi fa capire che forse c'è qualcos'altro che devo condividere con voi. Così questa settimana mi è capitato e durante lo studio della parola sentivo che c'era qualcosa che c'era qualcosa. Il Signore mi stava toccando il cuore finché ho capito che dovevo trattare un altro argomento da quello che avevo, che mi stavo preparando, che stavo studiando. E così ho voluto questa mattina, voglio condividere con voi questo argomento, rinnovamento. Il rinnovamento della mente, della nostra mente, non è un argomento nuovo. Sicuramente avete già sentito studi, meditazioni su questo argomento e non sarà una novità, però forse il Signore vuole riparlarci, vuole ricordarci. Tante cose sappiamo, tante cose conosciamo, ma abbiamo bisogno che il Signore ancora ci sussurra, che il Signore ci ricorda delle cose. E magari diciamo sì, è vero, lo sapevo, però forse come diceva anche Giacomo, siate facitori della parola e non soltanto ascoltatori, uditori, coloro che ascoltano. Sì, lo so. Ok, allora se lo sai, fallo. Se lo sai, metti in pratica. Se sai come camminare, cammina e non stare seduto. E questo è quello che la parola del Signore ci vuole richiamare all'attenzione questa mattina. E poi un'altra cosa nuova. Di questa domenica rispetto alla domenica precedente è che la domenica precedente era l'ultima domenica del 2021. Questa settimana è passato un anno e siamo alla prima domenica del 2022. E così ho detto, forse dobbiamo riniziare questo nuovo anno ricordando delle cose vecchie, delle cose che già sappiamo, ma forse dobbiamo dire ok, siamo la prima settimana del 2022, forse è il momento che ci rimettiamo in sesto e ripartiamo alla gloria del Signore. Io non so, ripeto, conosco, ci conosciamo tutti, siamo fratelli, sorelle, ci vogliamo bene, ma il Signore conosce il profondo del cuore di ognuno di noi e quindi credo che ognuno di noi ha qualcosa, in qualche modo, da sistemare con il nostro Signore. E così. Forse questo argomento che tratteremo questa mattina forse può chiarirci, o forse, se non chiarirci, almeno ricordarci delle cose, degli aspetti. Prima di parlare però di questo argomento, del rinnovamento della nostra mente, avete visto Romani capitolo 12, versetto 2, un versetto forse che lo conosciamo tutti a memoria, o qualcuno, o forse insomma, comunque, quando lo citeremo dopo ci ricorderemo sicuramente di questo versetto. Non lo leggiamo, non lo citiamo adesso, ma lo vedremo più avanti. Dicevo, prima di iniziare a trattare questo argomento, è necessario che partiamo da un punto fisso, da un punto fermo, da un punto stabile, perché se non partiamo da una buona base. E possiamo dire quello che vogliamo, possiamo parlare di tante cose, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma se la base non c'è, tutto quello che costruiremo al primo colpo di vento, alla prima pioggia, al primo freddo cade giù tutto. Quindi ci vuole nella nostra vita che abbiamo una base stabile. Questo è il primo aspetto. Abbiamo una base stabile. Siamo fondati, la nostra vita è fondata su una base, sulla roccia o sulla sabbia. Allora, la nostra vita è necessaria che la nostra vita sia fondata, sia basata, sia eretta, sia costruita su un fondamento stabile, un fondamento solido, sulla roccia che è Cristo. Dobbiamo partire da questo punto. Quindi il punto fermo, il punto stabile, la roccia di cui noi dobbiamo partire questa mattina per trattare questo argomento è la nuova nascita. Accettare Cristo come personale salvatore, ma nascere di nuovo. se non partiamo dalla nuova nascita, tutto quello che diremo questa mattina, tutti i versetti, perché leggeremo diversi versetti, ho preparato diversi versetti, ma servono a, tra virgolette, a niente, se, oppure possiamo dire è bello, è utile, possiamo cercare di mettere in pratica, ma alla fine se non siamo nati di nuovo, tutto questo serve a niente. E quando si parla di nuova nascita, si sta parlando del miracolo che il Signore ha fatto nella nostra vita. Nuova nascita, nati di nuovo. Eravamo già nati, siamo nati una volta, chi 20, 30, 40, 50, 60, 70 anni fa, siamo nati fisicamente, e chi poi la nuova nascita è quando nasciamo di nuovo spiritualmente. Nasciamo fisicamente in questo corpo fisico, nasciamo fisicamente e spiritualmente al momento della nostra nascita come figli di... Quando nasciamo? Con questo corpo, al momento della nostra nascita, nasciamo figli di? Nasciamo figli di Satana. Nessuno di noi è nato con questo corpo figlio di Dio, uno solo, il Signore Gesù. Lui è nato figlio di Dio senza peccato. Un figlio di Dio non può avere peccato, non può non può avere comunione col peccato e avere comunione nello stesso tempo con Dio, non può essere un peccatore e avere comunione e relazione con Dio. Dio non ha relazione con il peccato e Dio non ha relazione con noi se non siamo nati di nuovo. Così nasciamo la prima volta, nasciamo fisicamente, nasciamo anche spiritualmente, perché dal momento che tiriamo il primo urlo, anzi ancora prima, quando siamo nel grembo della mamma, abbiamo... Siamo una vita e c'è qualcosa, c'è un'anima, c'è uno spirito e questa vita continuerà poi per l'eternità. Ma il fatto è che questa vita, se non c'è una nuova nascita spirituale, se non c'è quell'incontro con il Signore Gesù, questa nascita non avrà una comunione, non avrà una vita eterna con Dio. Bisogna che nasciamo di nuovo, bisogna che incontriamo il Signore Gesù, bisogna che chiediamo perdono. Abbiamo necessità di aprire il nostro cuore, di fare entrare Gesù nella nostra vita. È lì, da quel momento, che le cose nella nostra vita cambiano. Nuova nascita, nascere di nuovo, si riparte da capo. Siamo nati di nuovo? Rispondete voi, io spero di sì. Vedo, credo che siamo tutti dei nati di nuovo e gioisco e avere davanti delle persone, dei fratelli e delle sorelle nati di nuovo e quindi possiamo parlare, possiamo allora vedere e credere e far nostro questa parola. Dal momento che nasciamo di nuovo, avviene in noi dei cambiamenti e le cose vecchie sono passate. Ora si riparte da capo. Tratteremo un momentino così brevemente degli argomenti che abbiamo già trattato e anche il caro fratello Renzo quest'estate ha parlato, ma voglio un momentino passare, trattare, toccare un momentino rapidamente questi aspetti. Dal momento quindi che nasciamo di nuovo, succede in noi, abbiamo detto, tanti miracoli, di cui noi siamo giustificati, dal momento che noi nasciamo di nuovo, siamo giustificati, quindi quando si parla di giustificazione, la giustificazione, siamo giustificati da Gesù e la giustificazione... C'è qualcosa che non va? Perché non passa? È colpa di Jonathan, va bene. Sei giustificato, ti vogliamo bene lo stesso. Allora, adesso non esageriamo perché ti giustifichiamo comunque. Allora, la giustificazione, quando si parla di giustificazione è un dono, cosa c'è scritto? È un dono statico, cioè significa che un dono è uguale per tutti, un dono che è dato una volta per sempre a tutti nella medesima maniera e a tutti nel momento che noi nasciamo di nuovo perché? Perché siamo stati giustificati dal Signore Gesù, giustificati da Dio per mezzo del Signore Gesù. Poi si parla un altro dono, si parla di santificazione. A differenza della giustificazione, la santificazione invece è un dono. Forse è lento il computer. È un dono dinamico che di giorno in giorno cresce o diminuisce, dipende da noi, dipende da quanto noi, dal nostro impegno, dalla nostra relazione con il Signore Gesù. Quindi, giustificazione e santificazione. La giustificazione è uno stato di fatto proiettato nel futuro. Efesini capitolo 2, versetto 6, e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, in cui già troviamo una condizione. Adesso noi siamo stati risuscitati con lui. Con lui ci ha fatti, siamo già seduti nei luoghi celesti. Questo è l'effetto della giustificazione nella nostra vita. Quindi, indipendentemente da quello che succederà nella nostra vita, da quello che faremo, noi siamo stati giustificati. Questa è la nostra posizione oggi davanti a Dio se siamo nati di nuovo. Poi c'è la santificazione invece riguarda questa vita, quindi il nostro essere, la nostra vita su questa terra, il nostro essere su questa terra, e come abbiamo detto prima, la nostra relazione con Dio dipenderà appunto da noi. Alla fine il bagaglio che noi facciamo nella nostra vita durante questo cammino, questo bagaglio di santificazione, ce lo riporteremo, ce lo troveremo in cielo. La giustificazione riguarda il cielo. La santificazione al momento, finché siamo su questa terra, riguarda la terra. La giustificazione è la condizione per cui Gesù e lo Spirito Santo entra in noi. La santificazione invece parte da questo momento, dal momento che Gesù entra nella nostra vita, e riguarda poi invece le diverse aree della nostra vita. Quanto noi facciamo, lasciamo, permettiamo allo Spirito Santo di agire. Da questo punto, dal momento che facciamo lavorare lo Spirito Santo nella nostra vita, vogliamo adesso sviluppare il nostro argomento di oggi, cioè abbiamo parlato il rinnovamento della mente. Perché parliamo del rinnovamento, secondo voi, del rinnovamento della mente? Parliamo di santificazione. Abbiamo parlato di giustificazione, abbiamo parlato di santificazione, ho fatto tutto questo giro per parlare del rinnovamento della mente. Perché? Perché la mente è il luogo dove si concentra la nostra battaglia quotidiana. Ogni giorno, noi abbiamo una battaglia, dei scontri. E tutto questo parte dalla nostra mente. Parlando di mente, intendiamo quella parte di noi stessi, o meglio l'insieme delle funzioni del cervello che poi sviluppa tutte le sensazioni, i pensieri, la ragione, la volontà, da dove poi partono tutti i comandi che fanno agire il corpo. E proprio a proposito di questo, che la parola di Dio ci vuole insegnare, ci vuole dire, ci vuole insegnare qualcosa. E Giacomo, il fratello del Signore, proprio riferendosi a ciò che la mente sviluppa, nella sua lettera ha scritto Giacomo 1,14. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Ho voluto evidenziare la parola concupiscenza perché la concupiscenza è un frutto del lavoro della nostra mente. Quando si parla di la concupiscenza è quel forte desiderio, e il forte desiderio parte da un lavoro mentale. Efesini capitolo 2 versetto 3, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne. I desideri sono un frutto del lavoro sviluppato dalla nostra mente, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri. Ed eravamo per natura figli di ira come gli altri, eravamo per natura figli di ira, ora non lo siamo più se siamo nati di nuovo. Ma noi vediamo che tutto il nostro comportamento, il nostro modo di fare, il nostro modo di agire, tutto parte dai pensieri, tutto parte dalla nostra mente. E questa mattina ho sentito qualcuno che pregava proprio di battaglia che facciamo ogni giorno, e questa battaglia si sviluppa nella nostra mente. Quindi ciò che necessita quella trasformazione quotidiana, perché è in continuo movimento, è la nostra mente. E sappiamo, appena qualcosa nella nostra mente ci sfugge di mano la situazione, non riusciamo più a tenere sotto controllo. Un pensiero che lo lasciamo lì, lo lasciamo girovagare per la testa, e più gira e più si ingrandisce, più ci pensiamo e più si ingrandisce, finché diventa peccato, finché questo peccato diventa un'azione, e così ci ritroviamo in situazioni peccaminose, situazioni che Dio non vuole. Ora vi faccio una domanda, non voglio dire se è stato fatto apposta, ma sicuramente è stato fatto apposta e calcolato. Ma dove fu crocifisso il Signore Gesù? Ok, credevo sulla croce, ma... No, giusto, sul Golgota. No, credevo che mi rispondavate sulla croce, ma non era quello, sul Golgota. Sì, giusto, promosso, bravo. Ho detto che ti sei messo in prima fila, oggi ti faccio domande. Allora, il Golgota, cos'è? Cos'è il Golgota? Il monte del Teschio. Il monte del Teschio. E il Signore Gesù è stato crocifisso proprio su questo monte, che aveva una forma di teschio. E consideriamo che la croce di Cristo deve partire, e questo cambiamento di noi, questa trasformazione, questa lotta deve partire proprio dalla nostra mente. Giovanni 19, 17, preso dunque Gesù ed egli portando la sua croce, giunse al luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifisso assieme ad altri due, uno di qua e l'altro di là. E Gesù era nel mezzo, Calvario in latino. È proprio qui, proprio da qui che deve partire la nostra trasformazione interiore, per crescere poi nella santificazione necessita quella crocifissione quotidiana della nostra mente sul Golgota. Attenzione che il Golgota, attenzione che la nostra mente, la nostra testa, meglio la nostra mente, il luogo in cui il diavolo attacca. E se la croce di Cristo non è ben issata, possiamo subire delle sconfitte. Quindi che veramente il sacrificio di Cristo possa essere messo in una condizione che ripari questi attacchi alla mente. Altra domanda. Vi ricordate qual è il primo e più grande comandamento? Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente tua. E poi il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Matteo 22, 36, maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse, ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Ama il Signore Gesù, ama Dio con tutta la tua mente. Cosa significa amare il Signore con tutta la mente? Abbiamo detto cos'è la mente, abbiamo visto il prodotto, quello che produce la mente, abbiamo visto che la mente è il luogo dove Satana attacca. Qui il Signore Gesù dice che il più grande comandamento è di amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Cosa significa amare il Signore, amare Dio con tutta la mente? Significa appunto amare il Dio con il prodotto della nostra mente. La nostra mente deve produrre qualcosa che ami il Dio. Il prodotto della nostra mente deve essere amore per Dio. Il prodotto della nostra mente deve essere alla gloria di Dio. E qui arriviamo stiamo andando sempre in un terreno sempre più difficile, perché il nostro prodotto è ragione, pensieri, volontà, sensazioni, tutto deve essere alla gloria di Dio. Com'è possibile? O meglio, chiediamoci, ma è possibile che il nostro prodotto, il prodotto della nostra mente possa essere la gloria di Dio? Com'è possibile tutto questo? Allora, se vi ritorniamo un momentino indietro, abbiamo iniziato questa meditazione questa mattina dicendo che se non siamo nati di nuovo, tutto quello che vedremo questa mattina non serve a niente. E proprio qui sta il problema. Se non siamo nati di nuovo, non è possibile che la nostra mente glorifichi, il frutto della nostra mente sia la gloria di Dio. Ma se siamo nati di nuovo, se siamo ripartiti con la nuova nascita, ciò è possibile. 1 Corinzi capitolo 2 versetto 11. Infatti chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Or noi abbiamo ricevuto lo spirito del mondo. Scusate, ho sbagliato. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma abbiamo ricevuto lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? E poi come termina? Termina con un'affermazione forte questo testo. Dice, or noi abbiamo la mente di Cristo. Allora, se non avevamo la mente di Cristo, tutto questo non era possibile. Ma se siamo nati di nuovo, abbiamo la mente di Cristo. E abbiamo visto prima il secondo barra terzo aspetto con cui abbiamo iniziato la nostra meditazione, abbiamo parlato di giustificazione e santificazione, abbiamo parlato di questi aspetti, abbiamo detto che mentre la giustificazione è un dono statico, la santificazione è un dono invece un dono dinamico, ma tutto questo dipende da noi, dalla nostra spiritualità, dal nostro rapporto con Dio, parlando di santificazione. La santificazione può crescere, può svilupparsi nello stesso modo che può regredire. Da questo è come noi ci adattiamo, come noi ci comportiamo, come noi instauriamo questo rapporto con Dio. Abbiamo visto anche che il tutto, il punto da dove parte il tutto è la mente, e ora abbiamo visto che noi abbiamo la mente di Cristo. Abbiamo la mente di Cristo da un lato, dall'altro lato viviamo in un corpo di carne. E tante volte, io l'ho pensato e l'ho anche sentito, quando sbaglio, quando pecco, oh, sono di carne. Sì, sono di carne, ma non è un'attenuante, non è una scusa. Sono di carne, ma ho la mente di Cristo. Ho lo Spirito Santo, sono nato di nuovo, vivo nella carne. La carne è peccato, ok, ma ho lo Spirito Santo. Ho la mente di Cristo. E allora da qui aggiungiamo ancora i versetti di Filippesi, capitolo 4, versetto 11, 12 e 13. Non lo dico perché io mi trovo in bisogno, perché io ho imparato ad accontentarmi nello stato in cui mi trovo. Io so vivere nella povertà, so vivere anche nell'abbondanza, in tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad avere fame, ad essere in abbondanza e nell'indigenza. Io posso... Perché ho lo Spirito di Cristo, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ma sono di carne, non vale più. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Sono di carne, ho peccato perché sono stato sconfitto, perché ho fatto lavorare la mia mente, perché non ho messo Cristo, perché non ho issato la croce di Cristo nella mia testa, nella mia mente. Allora stiamo attenti a dire, ho peccato perché sono di carne. No, ho peccato perché ho dato posto al diavolo. Questo, in base a ciò che abbiamo ricevuto al momento della nuova nascita. Così vogliamo fare un altro piccolo passo avanti e poi ci avviamo verso la conclusione. Prima Giovanni capitolo 1, versetto 5. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non vi sono tenebre. È fondamentale avere questo, questo aspetto davanti. Dio è luce e in Lui non vi sono tenebre. Prima Pietro capitolo 2 versetto 9, ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Non so se vi devo rileggere il versetto, se lo dobbiamo rileggere con calma, ma cosa notate in questo versetto? Questo versetto ci sono una serie di affermazioni. Cioè non è che possiamo dire sì, vogliamo, forse, un giorno arriveremo, saremo, chissà se potremo giungere. No, Voi siete una stirpe eletta. Voi siete un sacerdozio regale. Voi siete una gente santa. Voi siete il popolo che Dio si è acquistato. Dio vi ha comprati, Dio vi ha pagati. Noi siamo la Chiesa, siamo il popolo di Dio. Non saremo, lo siamo già. Non saremo suoi, lo siamo già. Così la nostra vita deve vivere, deve essere vissuta alla sua gloria. Perché? Perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre. Prima eravamo nelle tenebre, quando siamo nati fisicamente, eravamo nati figli di Satana, vivevamo nelle tenebre, non avevamo la luce meravigliosa di Dio, ma ora siamo nati di nuovo, viviamo nella luce di Dio. Viviamo nella luce di Dio. Atti 26, 18. Per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio, ricevano per fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Di chi sta parlando questo versetto? Sta parlando di persone non nate di nuovo. Qui, allora, in questo caso, ci sono delle promesse, sempre se, a condizione che ci sono delle promesse. Ci sono delle promesse che si convertono dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio. Ricevono il perdono dei peccati. Ma se non sono nati di nuovo, se non aprono il cuore, il loro cuore a Dio, tutto questo non avviene. Se non c'è la nuova nascita, tutto questo non avviene. Ma se siamo invece nati di nuovo, tutto questo è già reale nella nostra vita. È un stato di fatto. Vedete anche il contrasto tra Dio e Satana. Dio è luce, Satana cos'è? Tenebre. Dove vi è Dio non vi possono essere tenebre. Dove ci sono tenebre vuol dire che c'è la mancanza di luce, c'è la mancanza di Dio. Domandiamoci, chiediamoci, rispondiamocelo noi stessi davanti a Dio. La nostra vita come è fatta? È tutta luce o vi sono delle parti oscure? O vi sono delle parti di tenebre nella nostra vita? I nostri pensieri sono pensieri di luce o sono pensieri che è meglio che non li dico a nessuno, che li tengo nascosti? Quello che coviamo, che lavoriamo nella nostra mente, è un qualcosa alla luce o un qualcosa da tenere nascosto? Se noi coviamo, se la nostra mente produce cose da tenere nascoste, qualcosa di tenebre, vuol dire che il prodotto della nostra mente non è alla gloria di Dio. Vuol dire che noi stiamo facendo lavorare, Satana sta lavorando nella nostra mente, sta lavorando nella nostra vita. Siamo nati di nuovo, siamo giustificati, ok, ma facciamo delle battaglie nella nostra vita dove siamo sconfitti. Siamo dei figlioli di Dio, ma veniamo sconfitti. Perché? Perché? Perché non mettiamo la croce di Cristo, non issiamo la croce di Cristo al momento, al posto, al punto giusto nella nostra mente. Dio è luce, e dove vi è oscurità, lì vi è Satana. Siamo nati nelle tenebre, abbiamo accettato Cristo, siamo stati trasportati nel regno di luce. Colossesi capitolo 1, versetto 13. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Anche qui non è una promessa. Non è una promessa. Dio non ci libererà, Dio non ci trasporterà, Dio ci ha già liberati. Dio ci ha già trasportati. È uno stato di fatto. Adesso, ora, la nostra vita è in questa condizione. È chiaro che dal momento della nostra conversione inizia una battaglia giornaliera. Abbiamo cambiato padrone, ora siamo di Dio e il nostro vecchio padrone cerca di ostacolare in tutti i modi la nuova vita. E questo lo fa attraverso la carne, lo fa attraverso il mondo, lo fa attraverso tutti gli strumenti che lui ha a disposizione. Non dimentichiamo che il diavolo è il di questo mondo, è il principe di questo mondo. Satana lavora, Satana gestisce questo mondo, finché Dio glielo permette, ma in questo momento lui è il principe, lui lavora. Così mentre Dio ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, il mondo ci trasporta nel regno di Satana. E se noi ci lasciamo influenzare dal mondo, noi veniamo trasportati dal mondo nel regno di Satana. E qui ho toccato un argomento che devo stare attento a quello che dico, devo stare attento a quello come parlo, perché entriamo in un campo minato. Qualsiasi cosa possa dire, qualsiasi passo che posso fare in questo momento, posso far esplodere una bomba. Purtroppo spesso ci piace far esplodere bombe e noi facciamo esplodere delle bombe imitando, ascoltando il mondo. Internet, TV, radio, giornali, non solo, vedendo quello che fa il mondo, ascoltando i miei amici che non sono figliuoli di Dio, vedendo come si comportano loro, wow, mi faccio influenzare, faccio quello che fanno loro, dico quello che dicono loro, penso come la pensano loro. Questo è farsi influenzare, questo è perdere delle battaglie, questo è conformarsi, questo è perdere delle battaglie nella nostra mente. Dobbiamo essere capaci, io posso, abbiamo detto prima, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, io ho lo spirito di Dio, io ho la mente di Cristo, io non ho scuse per dire sì, ma io devo essere capace di saper gestire le situazioni, di poter ascoltare e di essere obiettivo per fare determinate cose, per fare delle scelte. Non le devo fare di testa mia, ma le devo fare in preghiera. Devo essere convinto che sia il Signore che mi fa fare determinate scelte. Prego veramente che lo Spirito Santo ci apra gli occhi e che noi apriamo gli orecchi per ascoltare la voce di Dio. Luca capitolo 11, versetto 33. Nessuno, quando ha acceso una lampada, la mette in un luogo nascosto o sotto un vaso, anzi, la mette sul candeliere, perché coloro che entrano vedono la luce. La lampada del tuo corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è limpido, anche tutto il tuo corpo è illuminato. Ma se è malvagio, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Stai quindi attento che la luce che è in te non sia tenebre. Se dunque il tuo corpo è illuminato senza avere alcuna parte tenebrosa, sarà tutto illuminato quando, come quando la lampada ti illumina col suo splendore. Non credo che ci siano tanto da commentare questi versetti, però attenzione. Questi versetti ci stanno dicendo che se noi tolleriamo l'oscurità attraverso la tolleranza del peccato, ci rendiamo vulnerabili all'assalto del nemico, perché dove vi è volontarietà e perseveranza del peccato, esistono tenebre spirituali e luogo potenziale per l'attività demoniaca, per l'attività del nemico. E il diavolo in questi posti può agire, può lavorare, può agire liberamente. in ogni area di oscurità, persino in quella che continua a sussistere nella vita di un credente. Se vi sono aree oscure nella nostra vita, è lì che Satana lavora. Così necessita un cambiamento radicale che deve partire dalla nostra mente. Non riusciremo mai noi a rinnovare la nostra mente se non abbiamo cambiato padrone. Ma dal momento che abbiamo cambiato padrone, il nostro lavoro è quello di affidamento completo a Dio, a questo nuovo padrone. Così arriviamo alla conclusione, Efesini capitolo 4, versetto 17. Questo dunque io dico e attesto nel Signore. Non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'induramento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, essere e a rivestire l'uomo nuovo che è creato immagine di Dio, nella giustizia, nella santità che procedono dalla verità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Secondo aspetto, Romani 12:2, il versetto che abbiamo iniziato proprio all'inizio. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Dobbiamo lavorare per una trasformazione mediante il rinnovamento, una trasformazione mediante il rinnovamento della nostra mente. Il primo punto quindi da applicare nella nostra vita è quello di evitare le tenebre. Non imitare il mondo, non immischiarci in quello che propone e quello che fa il mondo. Attenzione, a volte camminiamo e dobbiamo fare dei passi, dobbiamo attraversare dei punti dove camminiamo quasi su un filo. Basta poco per scivolare, forse anche senza renderci conto, camminare poi nel regno di Satana. Dobbiamo camminare, avere una mente chiara, una mente lucida, una mente alla gloria di Dio. La nostra mente deve essere illuminata dalla gloria di Dio per non cadere. Non conformatevi a questo mondo. Da oggi, anzi, diciamo, se da oggi poniamo più attenzione a non conformarci a questo mondo, la nostra vita può cambiare. Il nostro rapporto con Dio può cambiare. Una cosa che vogliamo notare in questo versetto, c'è scritto non conformatevi a questo mondo. Il versetto non ci dice di conformarci a Cristo. Il versetto non ci dice conformatevi a Cristo, ma il versetto ci dice non conformatevi al mondo. Perché? Perché non ci dice conformatevi a Cristo? Perché la nostra posizione è in Cristo. Allora da questa posizione che noi siamo in Cristo non dobbiamo conformarci al mondo. Noi non siamo parte del mondo che dobbiamo sforzarci per conformarci a Cristo. Noi siamo già di Cristo, siamo già in Cristo. Dobbiamo stare attenti invece a non conformarci al mondo, a non cadere ed essere conformi al mondo. Questa è la nostra posizione, questo è il nostro stato. Riflettiamo, la nostra posizione è essere in Cristo. Allora, se noi siamo in Cristo, se siamo nati di nuovo, siamo in Cristo. E se non ci conformiamo al mondo, l'esperienza, noi punteremo a una mente divina per esperienza. Perché? Perché la parola di Dio ci dice qui, Paolo scrivendo ai Romani ci dice per esperienza. Se non vi conformate al mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, conoscete per esperienza quale sia la volontà di Dio. Per esperienza. Perché la nostra vita è una vita che fa esperienza, cresce, cresciamo nel Signore e conosciamo, più viviamo con il Signore, più conosciamo il Signore. Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 16. Or noi abbiamo visto prima, or noi abbiamo la mente di Cristo, Efesini, capitolo 4, versetto 13, c'è scritto finché giungiamo all'altezza della statura perfetta di Cristo. Questo è quello che la parola di Dio ci insegna, questo è quello che la parola di Dio ci dice. Abbiamo la mente di Cristo, la nostra posizione è in Cristo, la nostra posizione è nella luce, siamo luce, affinché giungiamo all'altezza della statura perfetta di Cristo. E voglio terminare questa meditazione, questo pensiero, proprio leggendo, rileggendo l'ultimo testo di Efesini, però voglio leggerlo allargandomi, leggendo qualche versetto prima. Efesini, capitolo 4, versetto 13, qualche versetto dopo, scusate. Fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del figliolo di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è capo, cioè Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Qui sta parlando della Chiesa, ma qui sta parlando di me. Qui sta parlando di te, di ogni singola parte. Ogni singola parte. Trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte. Cosa vuol dire questo versetto? Cosa ci sta dicendo questo versetto? Che ognuno di noi, membra, parte, pietra della Chiesa, siamo responsabili davanti a Dio per come la Chiesa cresce, per come la Chiesa cammina, per come la Chiesa progredisce. Molte volte siamo pronti noi a giudicare questa Chiesa non è buona, questa Chiesa fa così, questa Chiesa fa così. Noi siamo la Chiesa. La Chiesa trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Noi siamo Chiesa, tu sei Chiesa, nella misura in cui tu cresci, nella misura in cui tu, la tua mente, la tua vita fa luce, vive nella luce, la Chiesa cresce, la Chiesa si sviluppa. Termino con questo pensiero. Veramente possiamo riflettere, che il Signore ci possa dare saggezza, ci possa dare intelligenza, ci possa dare discernimento da apprendere, capire e far nostra questa parola, che possa essere questo 2022 per noi un anno di consacrazione speciale, particolare, che possa essere un anno dove cresciamo sempre, ogni giorno di più. Veramente il Signore possa toccare, possa benedire questa sua parola nei cuori di ognuno di noi. Amen.